Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti, spero di non rovinarvi la digestione. Perché io non sarò molto ottimista. Il mio intervento avrebbe, e uso apposta il condizionale, il compito di mettere in relazione l'impiego dell'intelligenza artificiale al rapporto di lavoro, di analizzare le conseguenze e di valutare eventuali scenari futuri a medio termine. Devo riconoscere che, nonostante 40 anni di attività sindacale, redigere questa relazione mi ha messo in enorme difficoltà e lo confesso, ha anche creato un senso di inquietudine. In particolare, dopo aver letto una citazione del fisico e ingegnere elettrotecnico Nikola Tesla, vissuto tra 1856 e 1943, il cui sogno divisionario era la costruzione di un sistema mondiale di raccolta e distribuzione dell'energia elettrica gratuita a tutti gli abitanti del pianeta. La scienza, queste sono le sue parole esatte, non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità. Proviamo a mutare il suo aforisma sostituendo la parola scienza con la nozione di intelligenza artificiale. Se quest'ultima non si pone quell'obiettivo finale, quello di ottimizzare le condizioni di ogni essere vivente sul nostro pianeta, è solo perversione. In altri termini, l'era della trasformazione digitale della società e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, se solo in quanto tali, ovvero avulse da qualsiasi interferenza politica, economico-finanziaria e militare, potrebbero rappresentare un enorme potenziale per soddisfare tutte le esigenze della vita sul pianeta, fino anche sulla felicità e la longevità di ogni specie vivente, generando un clima universale di prosperità. Ma noi tutti sappiamo che non è così, perché l'intelligenza artificiale si sta evolvendo su scala planetaria sotto il dominio capitalista. Questo è un pensiero devastante. Perciò ho parlato di senso di inquietudine. È sotto i nostri occhi quello che sta avvenendo ora nel mondo. Bastano solo quattro dati per comprenderne l'entità. 56 conflitti in corso, da ieri 57, a livello planetario, che investono direttamente o indirettamente almeno 92 paesi. Il massimo numero mai raggiunto dalla fine dell'ultima guerra mondiale. Questo è un dato che ha fornito l'organizzazione non governativa statunitense ACLED. 2.718 miliardi di dollari investiti lo scorso anno per la guerra, secondo una relazione ultima pubblicata dall'International Peace Research Institute. Scusate il mio inglese, ma ho studiato francese. Quindi perdonerete se. 46,4 miliardi di dollari previsti quest'anno per aiuti umanitari alle popolazioni che stanno subendo gli effetti diretti e riflessi delle devastazioni belliche, secondo il rapporto del Global Humanitarian Overview. Un aumento del 1.400% dal 2018 a oggi dell'impiego dell'intelligenza artificiale nella guerra, grazie alla quale, come si è già detto ricordato stamattina, stiamo assistendo al primo genocidio automatizzato della storia dell'umanità e ai preparativi per il terzo conflitto mondiale. E non è tutto. Secondo un recente rapporto dell'AI Index Report del 2025, le imprese private che maggiormente hanno investito e investono nell'intelligenza artificiale fra il 2013 e il 2024 sono quelle statunitensi con 471 miliardi di dollari, seguite dalla Cina con 119 miliardi, dal Regno Unito con 28, Canada e Israele 15, Germania 13, India e Francia 11 e a seguire Corea del Sud, chiedo scusa, 9, Singapore e Svezia 7, Giappone 6, per giungere Australia, Svizzera e Emirati Arabi con 4. L'Italia investe appena 1 miliardo. Complessivamente si tratta di una somma di poco inferiore a 1.000 miliardi di dollari. E secondo i dati pubblicati dal Capitalist, le prime 10 posizioni riferite a singole aziende sono multinazionali ad altissima capitalizzazione, tra cui svettano, la sono citate molto stamattina, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, eccetera. Che la politica su scala mondiale stia ravvisando i pericoli che l'avvento dell'intelligenza artificiale potrà costituire per l'umanità è provato da una ricerca condotta dallo Stanford Institute nel 2024, il quale, analizzando il corpus legislativo di ben 128 stati nazione, nel periodo 2016-2023 ha controllato il numero di leggi emanate contenenti la nozione di intelligenza artificiale, rilevandone ben 148. L'Unione Europea ha approvato il 14 maggio 2024 il regolamento 1689 del 2024, appunto, denominato regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, modificando e riunendo alcuni precedenti regolamenti e direttive sulla materia. È stato elaborato come quadro complessivo di norme atte a governare negli intendimenti del legislatore sovranazionale gli effetti dell'impiego dell'intelligenza artificiale sul mercato europeo, definendo limiti ed estensioni entro i quali l'intelligenza artificiale può svilupparsi, promuovendone al suo articolo 1 la diffusione antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente. Gli Stati Uniti d'America, anche per il diverso ordinamento giuridico che li contraddistingue dal nostro, tendenzialmente non legiferano sulle nuove tecnologie per non ostacolare l'innovazione che da queste ne può derivare. Con i continui però rapidi progressi dell'intelligenza artificiale c'è stata una parziale inversione di tendenza, tanto che alcuni stati, per esempio la California, nel gennaio del 2023 ha adottato il California Privacy Rights Act, o New York, con una norma che è entrata in vigore nella primavera del 2023, hanno adottato e stanno approvando regole di controllo sul suo impiego. Dal 2021 al 2022 le proposte di legge federali approvate sull'argomento sono passate in un solo anno dal 2 al 10%. Il 30 ottobre del 2023 l'allora presidente Joe Biden ha emanato un ordine esecutivo alle varie agenzie federali affinché nel loro ambito l'impiego dell'intelligenza artificiale garantisse il cosiddetto principio dell'innovazione responsabile. Secondo un articolo pubblicato lo scorso 19 settembre 2024 dalla rivista online Diritto Digitale, un gruppo di senatori degli Stati Uniti d'America ha recentemente presentato un ambizioso disegno di legge volto a facilitare l'autenticazione e l'identificazione dei contenuti generali dall'IA, e questa iniziativa legislativa mira a stabilire linee guida federali per garantire la trasparenza e i contenuti generali dell'intelligenza artificiale e proteggere il diritto d'autore in un'epoca sempre più dominata dalla manipolazione digitale e dalla creazione automatizzata dei contenuti. L'arrivo ovviamente di Donald Trump alla Casa Bianca sta stravolgendo le linee guida intraprese fino alla sua elezione, tant'è che già il 23 gennaio del 2025 ha emanato un ordine esecutivo dal titolo eloquente, ve lo leggo in italiano perché in inglese: rimuovere gli ostacoli della leadership americana nell'intelligenza artificiale, di fatto cassando quanto stabilito dal suo predecessore. Nel Regno Unito l'attuale governo laburista ha presentato nel gennaio 2025 un piano d'azione per l'intelligenza artificiale con l'obiettivo di diventare leader mondiale nel settore. Il piano punta a rafforzare infrastrutture, gestione dei dati e formazione, creando zone specializzate e grandi centri dati. Per sostenere questa crescita sono stati istituiti il Consiglio per la ricerca dell'intelligenza artificiale e investimenti in energie rinnovabili e tecnologie come i futuribili, perché non sono ancora certi, reattori nucleari modulari, per risolvere il problema dell'alto consumo energetico. Il piano si inserisce in una strategia più ampia di stimolo economico e innovazione con un approccio regolatorio più flessibile rispetto all'Unione Europea, cercando di bilanciare innovazione e tutela dei diritti dei cittadini. Anche l'ONU non è stata a guardare. Secondo un'informativa dell'UNRWA, datata 13 novembre 2023, il segretario generale delle Nazioni Unite ha annunciato la creazione di un nuovo organismo consultivo finalizzato all'impiego dell'intelligenza artificiale per il bene comune. Nella medesima si legge: i membri dell'organo consultivo sull'IA, lanciato lo scorso 26 ottobre 2023, esamineranno i rischi, le opportunità e la governance internazionale di queste tecnologie. L'organo consultivo è composto da 39 esperti provenienti da tutto il mondo. I membri sono equilibrati per genere, geograficamente diversi e multigenerazionali. Secondo le dichiarazioni rilasciate dal segretario generale Guterres, l'intelligenza artificiale può aumentare e amplificare il lavoro dei governi, della società civile e delle Nazioni Unite, dalla previsione e dalla gestione della crisi all'implementazione di servizi sanitari ed educativi pubblici. Per i paesi in via di sviluppo rappresenta la possibilità di superare tecnologie obsolete e di portare i servizi direttamente alle persone dove i bisogni sono maggiori e per le persone che hanno più bisogno. Ma questo dipenderà, continua Guterres, dal fatto che l'IA venga sfruttata in modo responsabile e resa accessibile a tutti. Oggi le competenze sono concentrate in poche aziende e paesi, il che potrebbe approfondire le diseguaglianze globali e trasformare i divari digitali in abissi. I potenziali danni che potrebbero scatenarsi includono l'accelerazione della diffusione della disinformazione, il radicamento di pregiudizi e discriminazioni, la sorveglianza e l'invasione della privacy, le frodi e altre violazioni dei diritti umani. Inoltre, un uso improprio potrebbe minare la fiducia nelle istituzioni, indebolire la coesione sociale e minacciare la democrazia. Non è mia intenzione tediarvi con tutti i provvedimenti legislativi esistenti nel mondo, mi limiterò soltanto a ricordare, almeno nell'area BRICS, cosa sta succedendo. Il Brasile ha iniziato a regolamentare l'intelligenza artificiale nel 2022 con un approccio basato sul rischio, finalizzato a proteggere diritti fondamentali e promuovere trasparenza. Tuttavia il testo, che è stato approvato nel Senato a dicembre del 2024, appare, come dicono nella loro lingua, il portoghese brasiliano, diluido, cioè rispetto all'originario, per le forti pressioni lobbiste, le quali con il passaggio del testo di legge alla Camera Bassa del Congresso aumenteranno, ci sarà il rischio di produrre una legge molto meno rigorosa dell'originale testo. La Russia non possiede una legislazione organica in materia, anzitutto per la necessità primaria di colmare il gap con l'Occidente. Vladimir Putin ha impartito nuove direttive per rafforzare la cooperazione tra Russia e Cina nel campo dell'intelligenza artificiale attraverso un decreto che ha pubblicato lo scorso 1 gennaio 2025. I provvedimenti adottati indicano soprattutto la volontà di emanciparsi dalle restrizioni occidentali, puntando sulle alleanze strategiche, in primis nell'area BRICS e prioritariamente sulla collaborazione con la Cina per sostenere e accelerare lo sviluppo dell'IA. L'India presenta un panorama normativo in evoluzione, che però sta sollevando seri interrogativi critici sull'accesso ai dati, sulla monopolizzazione e la distorsione di mercato guidata dall'intelligenza artificiale, nonostante abbiano adottato nel 2023 il Digital Personal Data Protection Act. La Cina ha un quadro legislativo multilivello sulla regolamentazione dell'IA, che include la conformità ai dati e agli algoritmi, la sicurezza informatica e l'etica. Mira, anche attraverso le collaborazioni interne al BRICS e i significativi investimenti, a diventare leader globale entro il 2030. Il Sudafrica, ultimo degli stati del BRICS, non ha leggi specifiche dedicate esclusivamente all'intelligenza artificiale, tuttavia il paese sta lavorando su normative più ampie relative alla protezione dei dati e alla privacy, come il Protection of Personal Information Act, entrato in vigore nel 2020, che regola il trattamento dei dati personali e può influenzare l'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre ci sono delle linee guida settoriali che mirano a sviluppare un quadro regolamentare etico e sicuro, ma si tratta solo di campi in evoluzione. In fondo a questo quadro sintetico pongo l'Italia. L'attuale Consiglio dei Ministri ha proposto un disegno di legge presentato al Senato il 20 maggio del 2024, quindi a regolamento UE approvato, che disciplina l'impiego dell'intelligenza artificiale in quei settori che la normativa europea demanda ai singoli Stati. Suo obiettivo, come recita l'articolo 1 del testo, è promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile in una dimensione antropocentrica dell'intelligenza artificiale volto a coglierne le opportunità. E negli intendimenti dei proponenti, atto a migliorare le condizioni di vita dei cittadini e la coesione sociale. L'articolo 10 è dedicato al lavoro e stabilisce che l'intelligenza artificiale debba essere funzionale al miglioramento delle condizioni lavorative, alla tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché all'ottimizzazione della produttività. Questa forse è l'unica parte dell'articolo credibile. Inoltre dovrà garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle maestranze, in particolare eliminando qualsivoglia trattamento discriminatorio. Allo stato attuale il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 20 marzo del 2025 ed è stato trasferito alla Camera dei Deputati. Credo che tutte queste informazioni, seppur sommarie e parziali, possono far comprendere il mio senso di inquietudine di cui accennavo all'inizio. Da un canto la politica, attraverso i vari governi nazionali e le sue sovrastrutture internazionali, cerca di regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale, in gran parte subordinando le esigenze dell'uomo, in base al principio di cui si diceva prima, dell'innovazione responsabile. Dall'altro però abbiamo le multinazionali che vogliono asservirla al profitto capitalistico senza regole. Ora formulerò una domanda che apparentemente apparirà banale, la cui risposta però non è né univoca né risolutiva. Chi realmente detiene il comando del pianeta? La politica o il grande capitale? Se si intende scrutare il mondo attraverso le lenti del formale, la soluzione è quasi ovvia, è la politica. tramite i governi e strutture sovranazionali, ma se si prova a focalizzarlo mediante il binocolo del sostanziale, l'esito è, secondo me, antitetico, perché è di tutta evidenza come le redini del potere effettivo siano manovrate dalle multinazionali nelle mani di pochi individui. Credo di poter affermare, è una mia convinzione personale, che tanto la cosiddetta emergenza Covid quanto le guerre oggi in atto ne siano prove esplicite. Resta il fatto che, al di là delle mie opinioni, tale dicotomia comunque esiste e su questa si sono formate due filosofie di pensiero in ordine agli effetti che l'intelligenza artificiale potrà avere sul lavoro per il prossimo futuro. Una che, banalizzo, ottimista, ipotizza la creazione di nuovi posti di lavoro maggiormente professionalizzanti che andranno a sostituire mansioni e compiti inservibili, così generando maggiore benessere per l'umanità. Una invece che io banalizzo come pessimista presume invece che entro il 2050 il pianeta sarà popolato da milioni di umani senza lavoro, del tutto superflui ad ogni processo produttivo nel senso più ampio del termine. Entrambe tuttavia convengono sul fatto che l'intelligenza artificiale sconvolgerà il lavoro, le sue regole, così come oggi noi le conosciamo. Se si guarda indietro nel tempo, ovvero all'alba della rivoluzione industriale, è innegabile come l'introduzione delle macchine azionate da energia meccanica dovuta alla scoperta del motore a vapore e dell'impiego dei combustibili fossili abbia modificato radicalmente il lavoro, sostituendo la manualità dell'essere umano con macchinari, così determinando da un lato la perdita di intere professionalità basate sulle abilità fisiche e cognitive umane, dall'altro un esercito di disoccupati che fu convertito a breve termine in una moltitudine di lavoratori salariati a bassa retribuzione e massimo sfruttamento. I risultati ottenuti da queste innovazioni non furono però quelli preventivati dal movimento luddista, che in Inghilterra diede vita a una vera e propria protesta di massa con sabotaggio e distruzione delle macchine industriali. Ciò che avvenne, a partire proprio dall'Europa occidentale, fu tutt'altro. Non solo fu stravolto il sistema produttivo, ma anche quello economico e soprattutto quello sociale e politico. Grazie anche alle innovazioni tecnologiche e alla ricerca scientifica vi fu un'esplosione demografica, fino allora impensabile, con un aumento di aspettative di vita e tasso di natalità e un'elevata riduzione di quello di mortalità, soprattutto infantile. Questa sintesi sull'impatto dell'intelligenza della rivoluzione industriale partita dal cosiddetto occidente del pianeta ovviamente è del tutto incompleta. Sarebbe necessaria un'analisi storica, che io in questo momento non posso fare per questione di tempo, sulle lotte internazionali del movimento operaio, a partire dal motto 8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore di sonno, che dimostrerebbe come la classe operaia, o più in generale quella proletaria, abbia contribuito in modo fondamentale e su larga scala a creare maggiore benessere con un forte e duro conflitto sociale, sfociate in ribellioni, insurrezioni e rivoluzioni, dando vita a modelli politici e economici alternativi e persino opposti al nascente capitalismo industriale e alla dottrina liberista della SFR. Ma non è lo scopo di questa relazione, e quindi mi perdonerete se abbandono mio malgrado, e mi piacerebbe farlo, trattare l'argomento. In verità il richiamo alla rivoluzione industriale è esclusivamente finalizzato per questa relazione a verificare se, a fronte di sconvolgimenti tecnologici e scientifici su larga scala, sia vera o meno la tesi della disoccupazione massificata e del decremento del benessere sociale. E la storia delle aree geopolitiche in cui si è affermata ed evoluta la rivoluzione industriale ci ha dimostrato come il lavoro, seppure completamente modificato, sia aumentato, come così possiamo dire, per la qualità media della vita. Da qui se ne potrebbe quindi dedurre per analogia che pure con l'avvento della rivoluzione dell'intelligenza artificiale vi sarà il medesimo finale. È qui che, a mio avviso, sbagliano i patrocinatori del pensiero ottimista, i quali utilizzano erroneamente proprio questa comparazione storica per dimostrare l'efficacia delle loro affermazioni. In realtà non riconoscono che esiste una differenza sostanziale tra l'avvento della rivoluzione industriale e quello della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. È noto come la specie umana abbia fondamentalmente due attitudini, una fisica e una cognitiva. Con la rivoluzione industriale, ovvero con l'introduzione delle apparecchiature sempre più sofisticate di produzione, la rivalità fra uomo e macchina era, e lo è ancora, solo ed esclusivamente sul piano dell'attitudine fisica. È indubbio che un essere umano, per quanto fisicamente abile e prestante, non possa competere con la capacità produttiva di una macchina. Ma se la competizione si sposta sul piano dell'attitudine cognitiva, ecco che i risultati si invertono. la macchina, per quanto tecnologicamente avanzata, non ha alcuna speranza contro l'umano, anzi non avrebbe nemmeno potuto svolgere le finalità, può svolgere anche attualmente le finalità per le quali è stata progettata e realizzata senza il suo intervento. Per semplificare al massimo, basterebbe premere un tasto e disattivarla. Questo ragionamento lo possiamo applicare anche alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale? La mia risposta, a modesto avviso, è negativa. Se prima l'avvento dell'intelligenza artificiale l'umano dominava comunque le macchine sul piano delle attività cognitive, apprendimento, analisi, comunicazione e comprensione delle dinamiche anche emotive, ora la situazione si è capovolta. Posto che le attitudini umane, prima ricordate, sono due, fisica e cognitiva, in assenza di una terza abilità che possa fissare il dominio dell'uomo sulla macchina, è di tutta evidenza come la tecnologia intelligente predominerà quasi certamente, questo è un mio parere, su entrambe. Pertanto la rivoluzione dell'intelligenza artificiale non si limiterà, come fu per quella industriale, a superare e sostituire la specie umana solo sulle abilità fisiche, ma la sua superiorità si andrà espandendo anche e soprattutto nelle attività cognitive. Computer e robot, oltre alla rapidità, stanno già sviluppando capacità di apprendimento sulle dinamiche emotive, i desideri e le scelte degli umani, e questo farà sì che il suo potenziale non metterà al sicuro, limitando la sfera di interesse al mondo del lavoro, alcuna professione, da quelle tradizionali, produzione di beni, logistica, trasporti, servizi amministrativi, sino a quelle relazionali, creative e strategiche. E su questo mi rendo perfettamente conto che non siamo assolutamente d'accordo. Con il paradosso che fra qualche decennio, non è dato sapere quando, perché io non ho certezze, la quasi totalità dei lavori, se non tutti, sarà appannaggio della sola macchina intelligente. Con la conseguenza che sarà sempre più difficile organizzare sindacati in grado di tutelare i diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori. Voglio citare solo nelle economie avanzate gli effetti che ha prodotto la gig economy. Posso immaginare che vi saranno tanti scettici sul futuro che ho qui prefigurato. Io stesso non ho alcuna certezza che l'intelligenza artificiale con il suo potenziale possa sostituire anziché collaborare con l'umano. Per questo in premessa mi sono soffermato nel capire quali misure legislative siano state adottate sino ad oggi a livello mondiale sul controllo e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e soprattutto nel comprendere se il dominio resterà nelle mani della politica e quale politica o in quelle delle multinazionali. Però voglio almeno tentare di giustificare il mio pessimismo. Innanzitutto il capitalismo non si è mai preoccupato, l'Italia ne è un esempio manifesto, di rispettare le leggi emanate a tutela del lavoro. Basterà solo analizzare succintamente le statistiche annuali sul numero di morti e invalidi sul lavoro, non quelle alterate e parziali che fornisce l'INAIL, magari facendo riferimento piuttosto a quelle elaborate dall'Osservatorio Indipendente di Bologna, per concludere come le cogenti regole sulla sicurezza in vigore siano sistematicamente violate e gli investimenti sulla manutenzione dei luoghi di lavoro e sul rinnovo delle infrastrutture siano ai minimi termini. Ma la storia del dominio capitalista a dirci come questo non abbia mai avuto remore nell'eludere qualsiasi regola, anche etica, arrivando fino anche ad allearsi con organizzazioni criminali per l'eliminazione fisica dei sindacalisti. Cito il caso di Chico Mendes in Brasile, ma potrei ricordare gli operati degli squadroni della morte in America Latina. Oppure alla loro corruzione, l'Italia è una delle nazioni del mondo occidentale più avanzate, ovvero ad alleanze di comodo del tutto stravaganti, come quella del potente sindacato statunitense dei Teamster di Jimmy Hoffa. Se le multinazionali hanno la capacità di violare ed eludere qualsiasi direttiva nel nome del profitto, non possiamo pronosticare che l'impiego dell'intelligenza artificiale, il quale aumenterà a dismisura le loro ricchezze, possa indurle al rispetto del principio dell'innovazione responsabile. A prevalere sarà il massimo profitto al minimo costo e senza ostacoli di sorta. La politica, nonostante la sua legiferazione diffusamente descritta, non è sinonimo di garanzia per i popoli e per il lavoro. Perché anche in questo caso il capitalismo, soprattutto quello finanziario, ha dato ampia dimostrazione delle capacità di ricattare gli stati-nazione, soprattutto quelli più poveri ma non solo, mediante il controllo del debito, attraverso il quale taglieggia e impone governi indesiderati e magari ostili alle stesse loro popolazioni. E soprattutto la politica non è esente dalla corruzione capitalistica, l'ho già detto prima, secondo un rapporto della Transparency International del 2023, limitatamente al contesto dell'Unione Europea, l'indice individuato da questo rapporto, che viene chiamato IPC, cioè l'indice di percezione della corruzione, pone paesi come l'Italia agli ultimi posti dell'Unione Europea, assieme a Polonia, Slovacchia, Grecia, Romania, Bulgaria, Ungheria. Quindi a rischio di altissima corruttela. Per concludere l'argomento, il caso più emblematico del dominio capitalista, che non teme il potere politico, è di questi giorni, è stato citato stamattina, mi riferisco alla rottura tra Donald Trump, il presidente dello Stato più potente del mondo, contro Elon Musk, il più ricco capitalista del mondo, occhio nero a parte, le cui conseguenze le potremmo constatare a breve termine. Mi auguro di non aver, lo ripeto, come ho detto inizialmente, intralciato la digestione di chi è in sala riversando sulla platea questo mio pessimismo, ma è inevitabile, l'inevitabile destino di chi nei convegni interviene in un orario post-prandiale. Vorrei quindi ora passare ad analizzare quattro specifici effetti dell'intelligenza artificiale sul lavoro, a cominciare dalla questione occupazionale. Questo non l'ho scritto sull'intervento, però lo vorrei dire dopo aver sentito l'intervento che ci sono stati questa mattina. Per me, quando parlo di occupazione, io mi riferisco a quel termine, è un acronimo, si chiama ULA, cioè l'unità lavorativa annue, cioè mi riferisco a un posto di lavoro fisso, indeterminato, lavoro che può essere full time o part time a seconda della tipologia di lavoro e delle scelte del lavoratore, e non a una serie di posti di lavoro occupati da 10-15 persone, ma che fanno un unico organico, posto di lavoro d'organico. Ci siamo? Quindi quando si parla di livelli occupazionali, possiamo dire, perché se noi parliamo di livelli occupazionali, semplicemente limitandosi a fare come fa il governo Meloni, a contare quanti disoccupati ci sono, a questo punto questo non è tutelare i livelli occupazionali. I livelli occupazionali si tutelano nel momento in cui un lavoratore ha uno stipendio mensile, possibilmente rilevante, che ha un orario di lavoro ben determinato, e cioè 40 ore settimanali o meno se i contratti collettivi lo prevedono, e che quindi la sua occupazione sia stabile. Se non è questo, non è occupazione, è schiavitù. La gig economy è schiavitù. Chiamare uno a lavorare 3 giorni e poi gli vai a casa è schiavitù, non è lavoro. Come ampiamente esposto, questo automatizzerà. Grazie. Come già ampiamente esposto, dicevo, l'IA automatizzerà a breve termine molte mansioni che attualmente sono svolte dagli umani. Ciò genererà senza dubbi di sorta una consistente riduzione dei posti di lavoro in molti settori, aumentando l'esercito disoccupati. Difficilmente, come vogliono farci credere gli ottimisti, quelli in buona e in cattiva fede, potrà invece creare nuove opportunità lavorative, ovvero offrire nuove formazioni e riqualificazioni a chi perderà posto. A voler essere magnanimi, forse resteranno alcune professioni del tutto residuali. Quindi l'IA sarà destinata a sostituire il lavoro umano, e tra i primi a evidenziarlo è proprio uno studio risalente a giugno, alla fine giugno del 2023, commissionato dal Parlamento europeo, proprio mentre elaboravano il regolamento che poi è uscito nel 2024, nel quale si legge che nei prossimi anni, mediamente, il 14% dei posti di lavoro nei paesi dell'OCSE saranno automatizzati, mentre un ulteriore 32% affronterà cambiamenti sostanziali. Basti pensare, a mero titolo dimostrativo, che in base a una ricerca effettuata dal Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale, tra il 2022 e il 2035, i dipendenti impiegati, queste sono previsioni, quindi con tutti i limiti che hanno le previsioni, ad alto rischio, dicevo, di automazione, saranno 9 milioni e 300 mila, e le prime tre occupazioni maggiormente interessate da questa trasformazione saranno proprio il trasporto delle merci e delle persone, la logistica, l'edilizia e i servizi di pulizia. Ciò che invece è certo, sempre secondo gli studi dell'Unione Europea, sarà l'aumento della produttività per le imprese, che è stimato entro il 2035 fra l'11 e il 37%. E chi lavora sa perfettamente che oggi l'aumento della produttività passa per la massima automazione dei mezzi di produzione, da cui ne consegue la compressione minima della forza lavoro. Direi che è quasi una relazione diretta, se me lo consenti, è un assioma. Magari non è un'idea, ma ok. Ovviamente il citato studio, commissionato dal Parlamento europeo, propone allo scopo di magnificare, ma in realtà di mascherare gli effetti negativi dell'IA sui livelli occupazionali, tutta una serie di presunti vantaggi o illusorie garanzie che questa potrebbe, che produrrebbe, i quali andrebbero dai benefici nei servizi pubblici alla riduzione delle emissioni globali entro il 2030, si parla di stime tra l'1,5 e il 4%, dal rafforzamento della democrazia a quello della sicurezza. Ora permettetemi di affermare che tali affermazioni sono prive di qualsiasi pregio scientifico, economico e soprattutto sociale. Soprattutto la storia recente sta lì a dimostrarci come i richiamati vantaggi siano del tutto evanescenti. I servizi pubblici in gran parte assoggettati a processi di privatizzazione funzionano sempre meno. L'inquinamento procede a ritmi serrati e sta devastando il pianeta, soprattutto con lo sfruttamento massivo delle risorse naturali. La democrazia si configura sempre di più come una democratura, cioè un servizio, un sistema autoritario di governo sul popolo, e le libertà sono sempre più formali che reali. La sicurezza è divenuto in Italia, lo abbiamo visto verificato pochi giorni fa, sinonimo di repressione e continuo controllo della vita degli individui. Quindi, rientrando sull'argomento del dato occupazionale, ho invece trovato un interessante rapporto di Etica SGR, che è la società di gestione del risparmio del gruppo Banca Etica, redatto il 28 settembre 2023, il quale afferma, in controtendenza alla relazione commissionata dall'Unione Europea, che la nuova generazione di strumenti di intelligenza artificiale, applicazioni capaci di creare testi, immagini, tabelle e codici di programmazione complessi, ma anche di elaborare, confrontare e proporre, predisporre dati attraverso anche una semplice indicazione testuale, mette in discussione per la prima volta in modo massivo i lavori d'ufficio, in particolar modo quelli che richiedono maggiori capacità cognitive, creatività ed alti livelli di istruzione. In poche parole, stiamo parlando dei lavori più remunerativi. Ma i risultati più devastanti li ha forniti la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo e il commercio, che il 7 aprile 2025, quindi 2 mesi fa, ha reso noto un rapporto il quale avverte che, apro le virgolette, l'ho tradotto dall'inglese all'italiano, dice: l'intelligenza artificiale e il suo governo sull'automazione potrebbero presto avere un impatto sul 40% dell'intera forza globale di lavoro, con il rischio di aumenti esponenziali negli anni successivi. Il rapporto mette anche in evidenza come entro il 2033 il valore di mercato dell'AI raggiungerà 4.800 miliardi di dollari, che è un valore che gareggia giusto giusto con l'intero PIL della Germania, che è la quarta economia del mondo, contro i 1.000 che ho descritto prima dell'anno 2024. Stiamo parlando di 9 anni di differenza, e concentrato nelle mani di un centinaio di grandi imprese, per lo più residenti negli Stati Uniti d'America e nella Repubblica Popolare Cinese. Possiamo comunque concludere come il primo grande impatto negativo dell'intelligenza artificiale sul lavoro sarà la sconvolgente riduzione dei livelli occupazionali, pregiati o semplici che siano, la quale si tradurrà incontestualmente in un disastro sociale e povertà assoluta per mancanza di un reale reddito di sostentamento, a cominciare proprio dal declamato primo mondo. Ricordo, perché è molto importante ricordarlo, che il regolamento dell'Unione Europea 1689, unica norma complessa sul governo dell'intelligenza artificiale che non esiste in nessun'altra parte del mondo, annovera il lavoro fra gli ambiti definiti ad alto rischio. Per questo desidero soffermarmi su almeno altri 3 pericoli, oltre a quello principale appena esposto sull'occupazione. Il primo riguarda l'uso delle emozioni, ovvero l'accertamento dello stato emotivo che le aziende potrebbero effettuare sul loro personale dipendente, tanto allo scopo di migliorarne la capacità produttiva quanto a fini disciplinari e comunque di controllo. Voglio esporre un fatto realmente accaduto come spunto di riflessione sugli effettivi rischi esistenti. Una multinazionale specializzata nel commercio di prodotti d'ufficio nel 2023 ha progettato e testato una sede da lavoro dotata di biosensori per misurare la variabilità della frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e il nervosismo del personale che la utilizzava. Da questi dati l'impresa utilizzatrice ne determinava il sentimento generale di benessere o di malessere dei vari uffici e reparti per modificarne il rendimento. Su tale pericolo la legge europea, appena approvata, ha chiaramente posto il divieto assoluto dell'intelligenza artificiale, poiché le emozioni non sono considerabili come un dato biometrico univoco e perché lo stato emotivo è di nostra esclusiva proprietà e non può essere indagato contro noi stessi. Possiamo quindi dichiararci soddisfatti di questa normativa europea? Io dico di no. L'Italia, soprattutto vivendo qui in Italia, l'Italia è nota per i dossieraggi e gli spionaggi illeciti sin dai tempi della Fiat e la sua spia cavallo, un personaggio losco. Senza dimenticare, è stato citato stamattina, che proprio la città di Trento, governata da un ex sindacalista della CGIL, è stata condannata per aver affidato all'intelligenza artificiale la videoautosorveglianza dei punti strategici della città, oltre al cosiddetto monitoraggio antiterrorismo via social. Gli attivisti sindacali sanno, per esperienza diretta, che fabbriche, uffici e luoghi di lavoro sono saturi di sistemi di tecnosorveglianza, qui ci sono presenti alcuni delegati che lo possono confermare, sull'articolo 4, installati in nome della sicurezza, e ciò grazie alla modifica ovviamente anche in peius dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori provocato dalla Jobs Act. Basterà chiedere ai conducenti di automezzi quali controlli subiscono regolarmente attraverso i GPS satellitare o i tablet che sono montati nelle cabine di pilotaggio dei veicoli che loro guidano e trasportano, oppure domandare a tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici le cui mansioni prevedono l'uso dei palmari quali pressioni sopportano, o ancora effettuare una seria indagine sui sistemi di videosorveglianza ad alta tecnologia applicati nei posti di lavoro. Scopriremo che vengono montati sensori audio vietati per spiare i dialoghi, oppure i controlli da remoto che vengono effettuati da soggetti non autorizzati. Esempi ne potrei fare un'infinità, ve ne dico uno solo che a me mi ha lasciato allibito. Un'azienda trentina pochi anni fa l'abbiamo scoperta che aveva installato le telecamere nei bagni e nelle docce dei propri dipendenti. Questo è il livello che c'è in Italia. Altro rischio di fondamentale importanza sarà dato alla capacità e possibilità dell'essere umano di intervenire sui processi decisionali assunti dall'automazione tecnologica. Immaginiamo un'agenzia interinale oppure un ufficio delle risorse umane che affidi l'assunzione o un mutamento di mansioni di un dipendente all'intelligenza artificiale. I miliardi di dati in suo possesso consentiranno di conoscere preventivamente, tra le tante, le idee politiche, sindacali, il culto professato, le tendenze sessuali, il gruppo etnico del lavoratore analizzato. Tutto ciò determinerà diseguaglianze e discriminazioni, peraltro vietate dal nostro statuto dei lavoratori. Se a presidio delle nuove tecnologie non verrà posto un essere umano con competenze e conoscenze tali da permettergli di intervenire effettivamente sui processi e non di subirli passivamente. Tutto ciò al fine di poter esercitare consapevolmente un ruolo di verifica e correzione ex post delle decisioni assunte in modo automatizzato. Su questo pericolo la legge europea appena approvata ha posto l'obbligo dell'intervento umano sulle conclusioni stabilite dall'intelligenza artificiale. Quindi una protezione teorica c'è. Ma noi ci dobbiamo domandare in Italia, anche in questo caso, possiamo definirci garantiti dal regolamento sovranazionale? Io dico di no. Già esistono adesso dei sistemi elusivi di controllo sulle opinioni dei lavoratori, ad esempio con l'uso del cosiddetto curriculum vitae, ovviamente effettuato in maniera impropria, che le aziende spesso impiegano non già per acquisire e valutare le capacità professionali del candidato, ma per verificare i luoghi di lavoro dove ha precedentemente prestato servizio e ottenere informazioni sulle sue condotte. Oppure la presenza di una banca dati delle agenzie interinali che loro negano, fortemente negano, ma che esiste, in cui sono raccolti i dati e i nominativi di tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono stati espulsi dalle imprese utilizzatrici perché ribelli, per aver intentato cause di lavoro atte a rivendicare i loro diritti o semplicemente per aver scioperato. E noi su questo, come sindacato, possiamo confermare che queste cose sono esistite veramente ed esistono tuttora. Il terzo e ultimo pericolo che voglio affrontare, il terzo e ultimo che pare in realtà il quarto, aggiungendo la questione occupazionale, è costituito dagli obblighi di trasparenza e di informazione sull'impiego dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro. Qui la legge europea stabilisce precisi vincoli sia sulla chiarezza dell'uso delle nuove tecnologie, sia sul diritto di conoscenza in capo alle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori. E qui arriviamo al tasto dolente. peraltro concedendo la possibilità ai vari stati nazionali di adottare proprie norme più favorevoli ai lavoratori sia in materia di diritti sindacali sia in materia di contrattazione di primo livello. Possiamo ritenerci soddisfatti con CGIL, CISL, UIL? Io direi proprio di no, perché nonostante l'Italia, a proposito, se c'è qualcuno che ha qui la tessera di CGIL, CISL, UIL, non me ne voglia, io ce l'ho con la dirigenza, non ce l'ho con i singoli lavoratori o con i singoli delegati. In Italia, nonostante l'articolo 39 della Carta Costituzionale che sancisce la libera organizzazione sindacale, sappiamo perfettamente che vige la dittatura della triplice, ovvero il potere esclusivo della contrattazione nelle mani di CGIL, CISL, UIL. E se l'obbligo di trasparenza e di diritto di informazione statuiti dal regolamento sovranazionale dovrà passare attraverso la trilaterale sindacale, siamo rovinati. Perdonatemi se non mi dilungo sui pericoli che potrà costituire per i lavoratori tale dominio, ma è sotto gli occhi di tutti l'inconsistenza e l'inutilità dei tre sindacati di regime che nell'ultimo trentennio hanno collaborato e concertato con i vari governi di tutti i colori politici, a prescindere dai referendum che organizzano strumentalmente, provocando il depauperamento dei diritti conquistati dalle lotte operaie del secolo scorso in nome del più assurdo ossimoro della loro storia, il capitalismo dal volto umano. Per sintetizzare meglio questo concetto, io in genere ricorro a un aneddoto che ovviamente non è mio. Quando la legge italiana introdurrà la schiavitù, CGIL, CISL e UIL andranno a contrattare il peso delle catene.
Grazie.
Fin qui alcuni dei tanti pericoli che classificano il mondo del lavoro ad alto rischio con l'introduzione massiva dell'intelligenza artificiale. Ora dobbiamo porci come attivisti sindacali il noto quesito del che fare per fermare questa deriva. In primis ritengo necessario rilanciare con forza il conflitto sociale, ribadendo che è la lotta di classe che emancipa gli oppressi, non andare col cappello dal padrone. E questo ce lo insegna proprio la rivoluzione industriale. Va ridefinita però la classe, perché mentre la rivoluzione industriale aveva definito la classe operaia, noi oggi non possiamo più limitarci alla classe operaia, che è una parte della classe, ma la dovremmo rivolgere innanzitutto anche a tutti gli altri occupati, atteso che l'intelligenza artificiale investirà ogni settore merceologico ed ogni tipo di mansione e di professionalità, nonché organizzare l'immenso esercito, per me immenso esercito di disoccupati e di emarginati, che la prossima società tecnologica ci offrirà sul piatto d'argento. Il conflitto sociale dovrebbe svilupparsi mediante lotte neoluddiste che osteggino l'efficacia dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto ne neutralizzino il controllo, non certo distruggendole, ma magari lo formulo improvvidamente così, mediante azioni di hackeraggio. Et similia, come dicevano i latini. Forse però con maggior realismo sarebbero più efficaci e fattuali forme ben organizzate di sciopero nei settori produttivi e strategici, allo scopo di impedirne la loro installazione o il loro utilizzo. Mutuo uno slogan di uno dei più grandi scioperi, ultimi grandi scioperi dei portuali americani: Fight automation, save the job. Combatti l'automazione, salva il lavoro. Non penso, e non ne ho io contezza, che altre modalità potranno produrre effetti dirompenti come queste che ho citato sopra. E concludo facendo due proposte che ritengo indispensabili alla fine di questo intervento. Una prima, nel breve termine, consiste nella conquista del salario minimo garantito, con sistemi automatici di indicizzazione da valutare, che potrebbero essere tanti, quindi qui ne ho elencati alcuni, ma siccome so che questo argomento verrà trattato dal mio caro amico Ezio, lo lascio fare a lui. Una seconda invece medio tempore, soprattutto quando l'irrilevanza della forza lavoro valicherà in termini numerici lo sviluppo di quest'ultima, lo sfruttamento di quest'ultima, costa nel conseguire un salario e un sostegno minimo universale, che tradotto in parole povere significa un reddito garantito per tutti, abbinato alla necessità, alle necessità essenziali per l'umano, da erogarsi gratuitamente, quali tutti i servizi che noi conosciamo, dal sanitario all'istruzione, all'assistenza, alla previdenza e quant'altro conosciamo. Solo conquistando questo potremmo evitare quei mondi apocalittici descritti e ben rappresentati dalla fantascienza distopica, tanto cinematografica quanto letteraria. Sono cosciente che quello che ho proposto è più difficile a dirsi, più facile a dirsi che a farsi, ma questo è e sarà, secondo me, il nostro compito. Perché se a questo verremo meno, io, a differenza sua, la penso come Stephen Hawking, che diceva: lo sviluppo dell'intelligenza artificiale completa potrebbe significare la fine della razza umana, decollerebbe da sola e si riprogetterà a un ritmo sempre crescente. Gli umani, che sono limitati nella lenta evoluzione biologica, non potranno competere e verrebbero superati. Questo non possiamo permetterglielo e prepariamoci alla lotta dura. Grazie.